Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Nell'esultanza di Sion che abbiamo appena cantato è stata grande. Nell'avere potuto accogliere il Signore Gesù, il Messia di Israele, il Salvatore, il Redentore, colui che lo guarisce dai suoi peccati e non guarisce soltanto Israele ma tutta l'umanità. In Lui tutto è purificato. In Lui il Dio Padre dona la purificazione a tutta la sua creazione. Chiediamo perciò al Signore perdono anche noi delle nostre mancanze, dei nostri peccati, delle nostre miserie, per essere così anche noi oggetto della sua purificazione, e prolunghiamo la purificazione che Egli ha compiuto con quello che ci è stato messo nelle mani, il sacramento dell'Eucaristia. Prolunghiamo la purificazione di Gesù riversandola su tutto il mondo, in ogni tempo, in ogni età.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, oh Signore.
Capitolo 8, i primi 4 versetti. Gesù scese dal monte e molta folla lo seguì. Ed ecco, si avvicinò un lebbroso, si prostrò davanti a lui e disse: Signore, se vuoi, puoi purificarmi. Tese la mano e lo toccò dicendo: lo voglio, sii purificato. E subito la sua lebbra fu guarita. Poi Gesù gli disse: guardati bene dal dirlo a qualcuno, va invece a mostrarti al sacerdote e presenta l'offerta prescritta da Mosè come testimonianza per loro. Parola del Signore.
Pochi versetti, ma molto importanti, perché Gesù, disceso ora dal monte, è seguito da grandi folle, ed è il racconto qui, in questi primi 4 versetti, del primo dei tanti miracoli che Gesù già aveva compiuto. Capitolo 4, c'è un riassunto, un sommario che mostra Gesù nella sua attività di predicazione del regno e nel compiere prodigi, miracoli, però qui è il primo miracolo che viene raccontato nel Vangelo di Matteo. Vediamo ora insieme questi primi 4 versetti.
Solo un pensiero, no? Forse riflettuto senz'altro abbastanza, però mi colpisce il collegamento con il testo di ieri, dove si parla dell'autorità di Gesù, della sua quella che qui viene chiamata autorità, la potestà, il suo potere. Ecco, e qui mi sembra che si ricollega subito: se vuoi, puoi purificarmi. Su quel puoi è sottolineato la potenza di Gesù e la fede di questo uomo, una fede mite, umile. Quel se vuoi fa impressione, insomma, perché è vero, è tutto dipendente dalla volontà di Gesù, che subito la manifesta: lo voglio. Mi impressiona molto quello voglio, sì, purificato. C'è proprio una volontà, è per questo che egli è venuto, come ricordava prima Sandro, quel riepilogo dell'attività di Gesù della fine del capitolo 4, elenca questa, parla di sanazione, vengono sanati i malati, qui parla di purificazione, perché propriamente per la lebbra si può parlare propriamente di purificazione, è un male non tanto, sì, certo, anche fisico, ma tutto l'Antico Testamento sottolinea la caratteristica di esclusione dal culto che, e dalla comunità di Israele che dipende da questa malattia. Quindi propriamente qui viene parlato di purificazione, quindi di riammissione all'interno della comunità, di riammissione al culto e alla pratica di Israele.
Io avevo un po' legato questo testo a quanto era detto precedentemente, cioè versetto sesto, dunque adesso non lo trovo più, comunque... Ecco, il padre tuo che vede nel segreto.
Forse legando al fatto che Gesù non vuole che sia divulgato.
Dunque, il padre vostro sa di quali cose avete bisogno anche ancor prima che gliele chiediate. Chiedete, vi sarà dato, cercate, troverete, bussate, vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve e chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto. E quindi questa preghiera di quest'uomo si inserisce perfettamente in questa modalità. Se vuoi, puoi.
Ma così come è raccontato questo miracolo della purificazione del lebbroso, cioè, tante cose non sono specificate, cioè, per esempio, se questo lebbroso aveva ascoltato tutto quello che Gesù aveva detto finora, se stiamo a quanto è detto dal Levitico, il lebbroso non poteva, doveva stare lontano da tutti, gridare impuro, impuro, cioè, quindi probabilmente non era insieme alle folle che ascoltava, oppure se lo era ai margini, però di certo deve aver intuito che qui c'era, che con Gesù c'era una novità assoluta, e quindi mi stupiva questa audacia, perché è detto che si avvicina a Gesù, non teme di avvicinarsi, e si prostra e poi fa questa domanda, quindi questa, appunto, come diceva Camillo prima, questa fiducia, se vuoi puoi, però appunto si rimette alla volontà di Dio, e quindi mi veniva in mente anche la preghiera del Padre Nostro. No, però ecco, mi sembravano insieme queste due cose. Certo, in Gesù c'è questa novità assoluta, perché Gesù, anche lui lo tocca, dal lebbroso bisognava anche stare lontano, non si poteva avvicinarsi, toccarlo, perché c'era la paura del contagio e comunque del diventare impuro. Gesù naturalmente non corre questo rischio, lui si estende la mano, lo tocca, però nello stesso tempo poi gli dice: guardati di non dirlo a nessuno, vai invece a mostrarti al sacerdote. Quindi ci son tutte e due le cose, cioè c'è l'assoluta novità di Gesù che porta a compimento la legge, a compimento nel senso pieno, nel senso che è lui che può sanare, è lui che può purificare, e però nello stesso tempo si sottomette in un certo senso alla legge, perché dice al lebbroso: va, cioè fa come è stato come è stato ordinato da Mosè, a testimonianza per loro, perché spettava al sacerdote constatare l'avvenuta guarigione, l'avvenuta purificazione.
E sempre un po' su questa linea della grande autorità abbiamo visto in Gesù nella prima parte, capitolo 5-7, ecco, con la sua parola, ecco, si è rivelato, adesso si rivela con questa grande purificazione, ecco, perché mi sembrava appunto che questo "lo voglio" abbia lo stesso potere di "ma io vi dico", "ebbene io vi dico", ecco. Ma soprattutto questa autorità, appunto, è stato già un po' accennato all'inizio dell'intervento, è quella soprattutto di rimettere i peccati. Questo mi sembrava la grande forza che ha espresso Gesù con questa volontà. In questo caso, scendendo dal monte, anche io ho visto questa, solo Matteo accenna a questa discesa di Gesù, trova questa folla di impuri, questa folla peccatrice immersa in questa realtà di peccato. E mi è piaciuto molto, nella prima lettura abbiamo sentito che cosa leggeva questo eunuco, no? Il Isaia, ma i versetti prima, i primi versetti del capitolo appunto di Isaia, cioè perché Gesù ha potuto far questo, ecco, perché il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui, si è addossato i nostri peccati, i nostri dolori, e noi lo giudicavamo castigato. Tutti eravamo sperduti come un gregge, ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Ecco, l'eunuco chiede poi a Filippo: ma se io non lo capisco, spiegamelo. E Filippo spiega perché Gesù ha questo potere, perché il male si è addossato su di lui, lo può portare e porta a compimento, ecco, questa profezia.
Anche quando Giovanni chiederà nel capitolo 13 se tu il Messia o no, si parlerà della guarigione dei leprosi come un segno della sua identità messianica, e così mi sembra appunto che questo miracolo qua non sia indifferente, non sia solamente un fatto unico, e credo che appunto vada, come hanno già detto gli altri, vada inserito anche come una manifestazione di una sua identità e di una sua volontà di bene e anche appunto di una sua specifica missione come salvatore, come messia inviato. E mi pare che a me aveva colpito quello che aveva detto poco fa la Patrizia, cioè indubbiamente questo lebroso è uno che bussa, bussate vi sarà aperto. Mi sembra veramente una concretizzazione di questo annuncio. Io penso che mentre la folla, le grandi folle lo seguono Gesù scendendo, io immagino, mi verrebbe da pensare che questo qua sia lungo la strada, appunto, non fosse certamente tra le folle, fosse un ulteriore, diciamo, propaggine o comunque fermo lungo la strada, mentre loro, tutto questo Gesù e tutto questo gruppone sta arrivando. Eppure però di fatto attua quello che il Signore ha detto: bussate vi sarà aperto. E appunto si avvicina, si china e dice, e questo è il versetto 2, e il versetto 3 è fatto simmetrico: stesa la mano, lo toccò e disse. Cioè mi sembra evidente che c'è questo accesso, questo avvicinamento del lebroso e questa piena risposta di Gesù. Io credo che il fatto che lo tocchi mostri la sua autorità, appunto messianica, in questo senso qua, avendo una qualcosa in più rispetto ai dettami della legge, avendo un'investitura specifica per una potenza maggiore, e poi che lo rimandi al sacerdote, appunto credo che stia in questo quadro qua del Messia, che però il Messia come dentro al contesto, dentro, e quindi che porta, che rafforza il quadro della legge. Io, questo primo, ce ne sono 10 di miracoli, questo primo è fatto poi a un ebreo, subito dopo verrà il servo del centurione, e anche questo mi sembra sempre seguire un po', amplificare nel concreto, nei fatti, nelle opere miracolose, le parole del discorso della montagna.
Mi ha colpito molto il fatto che al termine di questo discorso Gesù scende dal monte e prima di tutto incontra questo lebbroso, come se appunto di fronte a queste parole che egli ha pronunciato, la prima cosa che si incontra, che Gesù incontra, è l'impurità dell'uomo. Quindi mi è sembrato proprio questo impatto, in qualche modo, tra la parola e la lebbra, tra la parola e l'impurità. Quindi niente, era solo per dire che c'è questa cosa che mi è sembrata molto forte, e poi sappiamo che nei capitoli successivi questa lebbra Gesù la piglia su di sé.
Io mi sono sempre posta questa domanda. Al versetto 4 Gesù gli dice: guardati bene dal dirlo a qualcuno. Siccome sono in mezzo a tanta folla, questo dirlo che cosa vuol dire? Perché evidentemente molti hanno visto, hanno sentito, hanno osservato, e certo poi Gesù lo manda ai sacerdoti, però questo dirlo non lo so se qualcuno lo sa meglio di me.
Visto collegato molto a capitolo 4, che è stato ricordato, Gesù che si aggira, percorre tutta la Galilea insegnando nelle sinagoghe e predicando il Vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattia nel popolo. E questo è come l'introduzione a tutto quello che Gesù fa, sia alle beatitudini, il discorso della montagna, e sia anche poi a tutta l'opera di Gesù, l'attività nel fare prodigi, nel fare miracoli, guarigioni. E poi ho collegato particolare, quindi sono collegati, insomma, i capitoli 5 e 7, il discorso della montagna non è un'altra cosa, è molto collegato a tutto questo, perché così mi sembrava anche col fatto che Gesù, è notato che Gesù scende, che ci sono molte folle con lui, probabilmente ce ne sono di quelli che sono scesi con lui e c'erano delle folle ad ascoltarlo quando lui è sceso, molti sono discesi anche loro con lui, quindi l'hanno seguito. Non c'è il pensiero di una sequela di Gesù, una decisione di seguire di Gesù, ma certamente sono discesi dal monte. E poi c'è anche il fatto che Gesù incontra altre folle, questo tale non sembra che sia uno di quelli discesi, perché Gesù lo incontra, gli va incontro, e quindi sembra piuttosto che ci siano altre folle che gli vanno incontro al momento che lui è disceso. Comunque c'è questo collegamento col discorso della montagna, c'è anche questo ricordo appunto che Gesù lo guarisce, lo purifica, lo guarisce, e poi gli dice: va dal sacerdote, fai così e così secondo la legge. E quindi anche questo, quanto dice, abbiamo visto nella legge, Gesù non è venuto a sciogliere la legge, nel versetto 17 capitolo 5, ma a portare a compimento. E compimento della legge è la guarigione anche dell'uomo, di Israele e dell'umanità. Non è una cosa diversa dalla sua predicazione. È proprio Gesù che ha predicato sul monte, ora fa quello che ha detto, previsto dalla legge, ciò cui la legge non può portare, perché la legge non prevede di fare miracoli, però l'osservanza della legge è esigita, e qui ci troviamo di fronte a uno che osserva la legge e che ha anche la capacità di fare miracoli, di fare i prodigi, e Gesù stesso che è il Messia, il Figlio di Dio, eccetera, e perciò è proprio colui che può veramente portare a compimento la legge, nel senso che ciò che la legge fa sperare, la guarigione dai propri peccati, la possibilità di servire Dio nella integrità di ciò che si è. Qui è tutto prefigurato, insomma, in questo primo miracolo, un miracolo che Gesù compie di uno che è escluso. Anche il centurione è un altro escluso, e anche la suocera di Gesù, terzo miracolo che Gesù compie, un'altra esclusa. Suocera di Pietro, di Gesù, suocera di Pietro, che Gesù compierà, è un'altra esclusa, insomma, comunque la è una, così, è la messa in pratica di quello che Gesù ha predicato. E poi la sottolineatura, perché bisogna concludere, sottolineatura: se tu vuoi, tu puoi, hai il potere di guarirmi. E Gesù riprende: voglio, no, che non sottolinea solo il fatto che lui ha la capacità, ma ha la volontà. Questa è la sua volontà. Certo che lo voglio. Si potrebbe ancora tradurre meglio: se tu vuoi, beh, certo che lo voglio, sono venuto per questo. Non solo il fatto sottolinea che voglio, quindi l'adesione, ma sono venuto per questo. È molto bello che Gesù comincia il racconto dei miracoli che Gesù compie. Già era stata fatta un sommario, quindi ne aveva fatti altri, ma il primo racconto, la prima parola che Gesù dice: voglio, è molto bello. Certo che vuole, è la sua volontà esplicitata, già detta, affermata nel discorso della montagna, e qui finalmente messa in atto: voglio e sii purificato. E poi questa purificazione che non scioglie la legge, ma la legge si adegua, per così dire, a quello che Gesù compie, perché così questo tale è reintegrato nella sua comunità, e questo serve per testimonianza. Gesù non gli dice, gli dice: guardati bene da non dirlo in giro, perché più che andare a dirlo in giro, tu devi andare a fare la cosa che devi fare, devi andare dal sacerdote, non è il tuo compito, vuol dire questo, secondo me. E al posto di andarlo a dire in giro, appunto, Gesù dice: fai questo, e questo serve per testimonianza. Non hai il compito di andare a dirlo in giro, non è il segreto messianico che è molto messo in discussione, ma è dire: fai così, e certamente è una testimonianza per loro. Questo è il modo.